Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso. Oggi molti temi interessanti che vengono dall'attualità. Partiremo dal caso Scurati e censura, come risponde la Meloni. Caso Scurati, per chi non lo sapesse, dopo riepiloghiamo, la RAI ha cancellato il monologo antifascista di questo importante autore italiano. E censura, come ha risposto la Meloni? Ha risposto in modo sorprendente, direi. Fra poco lo andiamo ad analizzare. E poi nella seconda parte facciamo un approfondimento sulle europee. Così vediamo bene come si vota, come si compongono le liste e ovviamente le strategie di tutti gli schieramenti in campo, così da capire perché stanno puntando su certi temi, perché stanno facendo certe candidature. È molto importante dal punto di vista tecnico per imparare appunto come ci si muove in questi casi, in queste occasioni. Sì, è una puntata dettagliata, una puntata tecnica, qui non facciamo intrattenimento, qui facciamo informazione, ma soprattutto formazione per i candidati di oggi e di domani, per i professionisti della comunicazione di oggi e di domani, sì, certamente anche per gli elettori che vogliono informarsi, ma se hanno l'intelligenza e il piacere di ascoltare questi argomenti, anche se non vogliono entrare in politica, buon per loro. Immagino non siano moltissimi. Invece sono i tanti professionisti e i candidati che si stanno continuando a iscrivere. Iscrivetevi anche voi e soprattutto sul gruppo continuate a fare domande molto interessanti. La scorsa settimana abbiamo pubblicato un video, ho pubblicato un video di risposta alle vostre domande, che è veramente una lezione di mezz'ora sulle campagne elettorali. Ogni giorno continuano ad arrivare domande. A proposito, se siete candidati, più di un post su Facebook ad aiutarvi saranno gli eventi formativi dal vivo, se avete la possibilità, ovviamente, a Firenze e a Bologna. A maggio trovate tutte le informazioni sul gruppo, possibilità non economica, perché il prezzo è simbolico, sono 49 euro, e ricevete anche il libro, che da solo costa 25 euro, quindi diciamo che è un corso che potremmo definire quasi gratuito. Il problema ovviamente, se non state in Toscana o in Emilia Romagna, a quel punto non è più né gratuito né comodo, e vi capisco, io non verrei, ok? Ma trovandomelo invece a portata di mano, ovviamente non perderei questa occasione di formazione veramente straordinaria ad un mese dalle elezioni, ok? Perché ci sarà i primi di maggio, mi raccomando, i posti stanno finendo, prenotate. Benissimo, adesso possiamo iniziare con il caso Scurati. Cosa è successo? Andiamo a vedere. Lo prendiamo dal Corriere perché fanno un riepilogo abbastanza completo. Ha scatenato forti reazioni politiche e non solo, e monopolizzato il web la denuncia di censura della RAI al monologo di Antonio Scurati sul tema del 25 aprile, pubblicata ieri mattina sui social da Serena Bortone, conduttrice su Rai 3 di Che Sarà. Quindi la conduttrice della RAI accusa il governo di censura, cioè accusa la RAI di aver censurato un monologo per posizione appunto di destra, perché il governo è di destra. Leggiamo cosa dice Bortone. Ho appreso ieri sera, venerdì, con sgomento e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Spiegazioni che arrivano in tarda mattinata per bocca del direttore degli approfondimenti RAI, Paolo Corsini, che nega ogni censura. La partecipazione dello scrittore, spiega, non è mai stata messa in discussione, come dimostrano i comunicati stampa e gli elenchi ospiti ad uso interno. E poi cita aspetti di natura economica e contrattuale, sui quali sono in corso accertamenti. Si parla di una richiesta dell'autore di 1.800 euro, ma suo entourage sostiene di aver chiuso un accordo sui 1.500, quindi vabbè, stiamo parlando di 300 euro di differenza, con cui la RAI aveva rilanciato. Quindi, riepiloghiamo, la conduttrice pubblicamente su Facebook si lamenta di aver scoperto che l'ospitata di Scurati, quindi premio Strega, autore italiano importante di libri sul fascismo, antifascista, è stata cancellata. Quindi qua abbiamo innanzitutto una conduttrice che pubblicamente punta il dito contro l'azienda, si può fare, non sto dicendo che non si può fare, però dico che è qualcosa di molto forte, senza dirlo esplicitamente, ma facendo capire insomma che potrebbe esserci una censura. Infatti la sinistra ovviamente fa un attacco ferocissimo, come è giusto che sia se si fosse trattato di censura. Dopodiché scopriamo però che Paolo Corsini, quindi direttore degli approfondimenti, parla di un problema di cachet. Per pochi secondi, insomma, di monologo avevano chiesto 1.800, la RAI ha rilanciato a 1.500, avrebbero chiuso a 1.500. Qui già c'è un errore da parte di Serena Bortone, che per carità, stimo, i miei clienti vanno da lei in TV spesso, sono buoni rapporti con la redazione, però l'errore, se mi posso permettere alla collega, è di non essersi confrontata prima internamente con la RAI, prima di fare un'uscita che sapeva, perché lei è una giornalista che lavora con i politici, sapeva che poi la politica avrebbe cavalcato la cosa. Quindi perché non ne parli prima in azienda? Magari ti dicevano: guarda, è un problema di soldi, quindi stiamo zitti, perché ogni volta che vengono usati soldi pubblici per dare dei messaggi politici, insomma, ci rimettiamo perché la gente non lo apprezza. Comunque andiamo avanti. Intanto una nota dell'azienda recita che l'accordo non si è chiuso, appunto, non si è chiuso per motivi editoriali e non economici, quindi c'è già una contraddizione, quindi il pasticcio è molto interno alla RAI. E mentre per tutto il giorno fioccano ricostruzioni contrapposte della vicenda, piovono attestati di solidarietà oscurati allo scrittore, il cui testo del discorso sul web diventa virale perché poi è stato pubblicato. Ieri sera Bortone, comunque, la conduttrice, lo ha letto in diretta. E lo stesso ha fatto Massimo Gramellini con Vecchioni sulla 7, nella trasmissione In altre parole. Il testo sarà declamato in diverse piazze e teatri italiani il 25 aprile, su invito del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Quindi ormai scurati, proprio gli è andata alla grande, è diventato un eroe della resistenza con questa vicenda, perché il suo testo diventa un manifesto, appunto, del 25 aprile. Alla fine è la stessa Giorgia Meloni a pubblicarlo integralmente su Facebook. La sinistra grida al regime, dice il Presidente del Consiglio. La RAI risponde di essersi semplicemente rifiutata di pagare 1.800 euro, e la Meloni, tra parentesi, aggiunge lo stipendio mensile di molti dipendenti, per un minuto di monologo. La Premier dice di voler pubblicare il testo perché, virgolette, chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico, cioè lei sostiene, non chiederà mai la censura di nessuno, neanche di chi pensa che si debba pagare la propria propaganda contro il governo con i soldi dei cittadini e perché gli italiani possano giudicarne liberamente il contenuto. Allora, analizziamo questa mossa della Meloni, che è una mossa assolutamente vincente dal punto di vista tecnicamente comunicativo. Perché? Perché lei pubblica il testo, quindi dimostra di non voler censurare, ma in realtà il testo era già stato pubblicato 100.000 volte sul web, quindi comunque chi lo voleva leggere l'ha letto. Però lei pubblicandolo fa un gesto forte, dice non è censura, cioè almeno agli occhi di chi guarda dice vedi, non sto censurando, lo pubblico io. Poi in realtà era già uscito, ma comunque appunto lei lo pubblica. E che fa? Prima mossa quindi intelligente. Seconda mossa astuta, lo pubblica sulla sua pagina, dove ovviamente i commenti come saranno? Saranno tutti addosso a Scurati, alla RAI, a Serena Bortone, che ovviamente già da anni viene attaccata per il suo modo di condurre, che non piace a quelli che non sono di sinistra, quindi non piace né al 5 Stelle né alla destra. E quindi praticamente ottiene tutti i benefici, ma soprattutto punta molto sul fatto dei soldi, 1.800 euro, e lei mette tra parentesi in modo populista lo stipendio medio di molti dipendenti per un minuto di monologo, quindi proprio questo di sinistra viene strapagato perché per un minuto 1.800 possono insomma sembrare tanti e quindi lei decide che il motivo della sospensione del monologo è quello economico e non editoriale. E quindi immaginerete proprio quello che è successo sotto nei commenti di questo post, ovviamente. E qui quindi tutta questa vicenda si rivela un boomerang atroce per la RAI e per la sinistra, perché il messaggio che è passato è che non c'è stata nessuna censura, dato che la Meloni l'ha pubblicato, e che anzi questi volevano i soldi pubblici per fare propaganda di sinistra. Quindi chi ne esce male? Ovviamente ne esce male, ne escono male la RAI e Scurati. Poi ovviamente a sinistra continueranno adesso insomma a leggere il testo di Scurati come un manifesto, continueranno a dire che è tutto eccezionale, che questa è stata una censura, ovviamente. Però non è passato il messaggio a livello unitario che ci sia stata una censura, come invece è successo in passato. Cioè Fedez, no? Che molti criticano, è molto più bravo in queste cose. Comunicativamente è uno dei più bravi in Italia. Quando lui è stato censurato, e lo è stato, ha alzato un polverone e nessuno ha potuto dire che non era censura, perché ti dava tutte le informazioni, perché prima parlava con la RAI, perché registrava le telefonate, perché non diceva le mezze cose come ha fatto la Bortone, che ripeto, non ho nulla contro lei, ci mancherebbe, andrei contro anche insomma, no, un pochino i miei interessi. Non sono ipocrita, se devo dire una cosa la dico, ma io la rispetto come professionista. Però è stata un po' affrettata. Ma capito, Fedez le sapeva fare queste cose. E dicono che è stupido, non mi pare tanto stupido. Ok? Comunque, la sinistra suona la carica con la segreteria del P con la segretaria del PD, Elly Schlein, che ricorderete nei miei analisi, nei miei podcast vecchi sul gruppo, ne abbiamo parlato tante volte, perché sta cominciando ad emergere, a non passare più per una fessacchiotta, ma invece una che comunque sa fare il suo lavoro di segretaria, perché ha cominciato ad alzare la voce, ok? Come le avevano consigliato. Qualcuno dice che il suo spin doctor, il suo stratega, sia Marco da Milano, altri dicono che sia l'altra giornalista, Maria Teresa Meli. Comunque sia, a qualcuno, o comunque da sé, è venuto questo cambiamento. Non credo che le ha spiegato che se stai zitto ti si mangiano, ok? Che quindi in politica devi sempre difendere le tue posizioni. E anche in questo caso lei ovviamente entra nella vicenda e dice: vicenda grave, solidarietà a Scurati, questa Rai è il megafono del governo. Il Movimento 5 Stelle, con Barbara Floridia, che è la presidente della commissione di vigilanza in Rai, dice: la Rai non è tua, datti una regolata. Ah no, scusate, questo mi pareva strano perché la conosco bene, la Floridia, personalmente mi sembrava strano un tweet del genere da parte sua. Quello del la Rai non è tua, datti una regolata, è Calenda. Ok, la Floridia spiega istituzionalmente, ed è corretto, che solleverà il caso in vigilanza, così come il resto dell'opposizione. Ma questo è giusto, va fatto. Ok, comunque, non Floridia, mi perdonerà Barbara, ma Calenda dice: la Rai non è tua, datti una regolata. La Boschi: far tacere uno scrittore perché dice cose sgradite al governo è semplicemente inaccettabile. Quindi già tutti quanti che se la prendono, insomma, con la censura. Anche Fratelli d'Italia, con il presidente della commissione cultura Mollicone, chiede spiegazioni alla Rai, ma sul compenso evidentemente ritenuto eccessivo. Concorda Gasparri, che chiosa: il 25 aprile va celebrato senza emettere fattura. La libertà non a prezzo. Anche il discorso del cachet è un po' no, è tanto ipocrita, perché comunque i politici che sanno bene come funziona la Rai lo sanno che tu li devi pagare, gli ospiti sono sempre pagati e sempre si pagheranno. Non i politici, ci mancherebbe, non possono essere pagati, ma tutti gli altri vengono pagati, quindi non è neanche tanto un 1.800 quello che è, ok? Quindi, però vabbè, sono soldi pubblici, si usano per fare, comunque, per dare un messaggio politico, ed ecco che è facile fare questo giochino. Questa quindi è la vicenda. A voi il giudizio, chi ne esce bene, chi ne esce male. Quelli di destra diranno che ne esce bene la Meloni, ne esce male la sinistra. Quelli di sinistra diranno il contrario. La Meloni quindi ha raggiunto il suo obiettivo di non far dire a tutti che si è trattato di censura. Quando è che tutti hanno detto che si è trattato di censura? Vi ricordavo i casi di Fedez. Una volta è stata bloccata la partecipazione a Belve, ma poi prima ancora, soprattutto il 1º maggio, doveva leggere un monologo, la Rai gliel'ha bocciato. Allora lui ha alzato un polverone, quello fu molto efficace. Ricorderemo Gali e Dargen D'Amico con i messaggi sulla Palestina. Quelle sono state censure dove tutti hanno detto, anche quelli più intelligenti, diciamo, che non sono sempre comunque di parte, anche quindi di destra, hanno detto che era censura. In questo caso credo proprio che, come spesso capita, il pubblico sia diviso in due. Benissimo, comunque tutto questo, tutta questa storia, la mossa interessante è stata quella della Meloni, che entra nel tema perché, al contrario di essere frivolo, è diventato un caso nazionale, e perché il 25 aprile è comunque una questione istituzionalmente fondamentale. Servizio pubblico, censura, doveva intervenire. Qualcuno dice: bene, una volta che pubblica il messaggio di Scurati, quindi affirma Scurati, messaggio ovviamente antifascista, è inutile rileggerlo, non è questo lo scopo del podcast, poi lo trovate, il messaggio ovviamente antifascista, dice: una volta che lo pubblichi a nome Scurati, allora di pure tu qualcosa sull'antifascismo. Ma qua chiedono troppo, ovviamente. Non l'ha fatto esplicitamente finora e non lo farà di certo adesso, anzi. Può dire anzi che ha pubblicato delle parole di antifascismo, non sono ovviamente firmate da lei, però però comunque condivise. Bene, andiamo adesso al discorso sulle europee, perché vi voglio spiegare cosa sta succedendo in modo da capire perché i gruppi si stanno organizzando in questo modo. Ma prima però vorrei leggervi un interessante dossier del Fatto Quotidiano su come funzionano i posti in Europa, quindi il meccanismo della legge elettorale, l'euro roulette tra seggi, resti e posto in lista, come funziona la ripartizione dei posti per chi supera la soglia del 4%. Ok, questo è molto interessante. Salvatore Cannavò, che fa sempre insomma dei pezzi molto ben dettagliati. Andiamo a vedere cosa ci spiega. Una miriade di norme e provvedimenti che regolano le elezioni europee, la più interessante delle quali per i partiti è il sistema che regola la ripartizione dei seggi, una roulette che terrà subito dopo il 9 giugno tutti con il fiato sospeso. Il quadro è delineato dal manuale elettorale per le elezioni europee pubblicato dalla Camera dei Deputati, un volume di 360 pagine in cui si trova tutto quello che c'è da sapere sulla tornata elettorale. Sì, dovete sapere che per tutte le elezioni regionali e amministrative europee ci sono dei manuali che vengono pubblicati dalla Camera con tutti i dettagli. È chiaro che su 360 pagine di articoli uno non ci capisce molto, anzi si va a perdere magari quei dettagli che sono fondamentali, quindi interventi come questo di Cannavò e io che ve lo rileggo sono utili a fare una sintesi, a capire i punti più importanti. Il primo nodo politico è costituito dalla legge elettorale, un sistema proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza. Nel 2019 solo 5 partiti superarono questa soglia: Lega, PD, 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Infatti restarono fuori le liste di Più Europa di Emma Bonino col 3,09, la sinistra costituita dalla Rifondazione Sinistra Italiana con l'1,74 e Europa Verde di Bonelli col 2,29. Per questo si sono costituite aggregazioni improvvisate. Quindi perché adesso invece questi che ho appena menzionato si sono messi tutti insieme? Perché scottati dall'altra volta che per un punto, quindi hanno speso comunque un sacco di soldi, hanno fatto una campagna importante, per un punto non sono passati, mettiamoci insieme. Gli Stati Uniti d'Europa mescolano Bonino e Renzi, oppure la lista di Catena De Luca, che pure mette insieme tanti, oppure il tentativo di conquistare candidature molto attrattive per superare il quorum, come il caso di Ilaria Salis per l'Alleanza Rosso-Verde. Per chi supera la soglia del 4%, si tratta poi di attendere cosa accadrà nelle varie circoscrizioni per la decisiva ripartizione dei seggi. Qui si mescoleranno i meccanismi micidiali di una campagna elettorale giocata come una prova di forza e l'incognita di un sistema che fino all'ultimo non dirà esattamente chi verrà eletto e chi no. I seggi, infatti, sono attribuiti alle liste proporzionalmente ai voti nazionali, ma poi vengono assegnati nelle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti. E qui si incontra la grande incognita del resto. Sentirete questo termine, il resto, vediamo che significa. Quel numero che resta dopo aver suddiviso i voti ottenuti per il quoziente naturale, cioè quello che indica quanti voti servono per ottenere almeno un seggio. Quindi c'è un numero di voti che serve per ottenere un seggio. Superati quelli, c'è un numero di voti che è il resto. Questo fattore si mescola ad un altro dato. Ogni lista si vede assegnati i seggi che le spettano nazionalmente. Poi si passa al calcolo circoscrizione per circoscrizione. Il nord-ovest, per esempio, elegge 20 deputati, il nord-est e centro 15, il sud 18 e le isole 8. Quindi il nord-ovest 20 deputati, nord-est e centro 15, il sud 18, le isole 8. Può succedere che i seggi ottenuti siano di meno o di più del computo nazionale. È successo nel 2019 a Forza Italia, che si è trovata in credito di un seggio ottenuto poi nella circoscrizione centro a scapito del PD. Di quell'ultimo passaggio fece le spese Roberto Gualtieri, primo dei non eletti. Per questo anche la collocazione in lista, nonostante ci siano le preferenze, può essere decisiva, lo sanno bene nel PD ed è per questo che marcano stretta e liscia line. C'è chi dice, ad esempio, che anche se candidato Dem Marco Tarquinio ex direttore dell'Avvenire, contestato dagli ex renziani rimasti nel partito, potrebbe vedersi collocato in una posizione problematica, magari per un problema di calcolo dei resti, così come su altri lidi la ripartizione circoscrizionale sulla base degli andamenti elettorali pregressi. Rende incerta la possibilità per i rossoverdi di eleggere al sud, proprio dove hanno candidato un nome e bandiera come Mimmo Lucano. Gli esempi potrebbero continuare. Quindi la posizione in lista va ad influire sul fatto che tu entri o meno quando ci sono i cosiddetti resti. Un peso lo avrà la decisione del leader, anzi delle leader, di candidarsi nonostante l'incompatibilità. Queste presuppongono la posizione di un divieto di cumulo di due uffici al fine di evitare l'insorgere di conflitti di interesse nel quale venga a trovarsi il soggetto che sia stato eletto. Quindi, perché non lo sapesse, loro non potrebbero essere elette, si candidano per prendere voti. L'incompatibilità più evidente è quella tra parlamentare europeo e deputato o senatore, componente del governo di uno Stato membro. Quindi Giorgia Meloni, Alice Lani, Carlo Calenda e Matteo Renzi, nel caso di candidati, lo farebbero contro la normativa vigente. E potrebbero alimentare la roulette di qui sopra. Tra gli aspetti politici delle regole ci sono poi lo svolgimento della campagna in TV e il nodo dei finanziamenti. I candidati non possono superare l'importo massimo di 52.000 euro per ogni circoscrizione elettorale, maggiorato di una ulteriore cifra pari a 0,01 euro per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta. Le spese elettorali dei partiti invece non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di un euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati, quindi circa 50 milioni di euro. Da ricordare che ai partiti è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri stati e da persone giuridiche aventi sede in uno stato estero. E questo dovrebbe valere anche per l'Arabia Saudita, specifica il Fatto Quotidiano. I privati che finanziano la politica fino a 30.000 euro godono di una detrazione fiscale del 26%. A un mese dal voto scatta la par condicio in TV, con tutte le polemiche che si porta dietro, ma ad oggi nessuna regolamentazione è prevista. Ok, quindi un bello specchietto per capire come funzionano le liste, perché si discute tanto. Bene, andiamo a vedere un attimino adesso come si stanno organizzando anche alla luce di questo i partiti. Partiamo proprio da Bonino, Renzi. Cosa stanno combinando? Perché è interessante, perché poi ci ricolleghiamo a Draghi, al ritorno del nome di Draghi. Quindi, Stati Uniti d'Europa è l'alleanza di Più Europa, Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Italia C'è. Non è lista di Bonino e Renzi e altri, ma per me è la logica conseguenza di una vita passata a cercare di difendere i diritti umani e civili in Italia e nel mondo, ha detto la Bonini. Ma comunque andiamo al punto di Draghi che ci interessa, perché spiegano: Stati Uniti d'Europa è centrale nella prossima legislatura europea, serve più integrazione per rilanciare una politica estera e di difesa comune, rilanciare la fiscalità, le politiche industriali e investimenti europei. E su tutto questo Mario Draghi è sicuramente la persona che sta esprimendo al meglio, con la maggiore autorevolezza, questo progetto. Quindi, ovvio che il successo di questa lista significa anche, spiega Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, spiega che il successo di questa lista significa anche la possibilità che Mario Draghi abbia un ruolo nella prossima Europa. Quindi hanno fatto una cosa abbastanza interessante. Anche Calenda ha parlato di Draghi. Hanno preso il programma, diciamo, di Draghi, il programma, i piani che ha presentato recentemente per le sue idee per quanto riguarda appunto l'Europa economica, e ne hanno fatto il programma per le europee. Quindi l'hanno preso da un altro soggetto, il che si può fare, amiche e amici. Se c'è un ispiratore, un ideologo che ti piace, puoi prendere il suo programma, anche se lui non si candida. E in più dicono pure che se noi veniamo eletti in buon numero al Parlamento europeo, spingiamo per dare a Mario Draghi un ruolo importante nella prossima Europa. Quindi si appoggiano su Draghi. Interessante, ma quanto vale Draghi a livello elettorale? Ebbene, c'è un sondaggio che vi leggo interessante, che è stato pubblicato da Libero. Tommaso Montesano spiega che solo il 12% vuole Draghi alla guida dell'Europa. Per il 41% degli italiani sarebbe un ritorno alla guida della BCE, la destinazione ideale, mentre appena il 20% vorrebbe l'economista in un ruolo politico di primo piano. Che comunque non è male, direi proprio che non è male. Attenzione, il sondaggio è riportato da Libero, ma è stato realizzato dagli amici di YouTrend, ok? Quindi un istituto di sondaggi molto serio e attendibile per Sky TG24. Quindi hanno chiesto quale sia l'istituzione, secondo gli italiani, più adatta ad essere guidata da Mario Draghi. Per il 41% è la BCE. Solo il 12% ha individuato nella commissione, oggi guidata, come sapete, dalla von der Leyen, la destinazione più giusta per Mario Draghi. A seguire, l'8% degli intervistati vorrebbe che Draghi, vorrebbe vedere Draghi a presiedere l'Europarlamento, mentre il 7% dice che sarebbe giusto eleggerlo alla presidenza del Consiglio UE, oggi guidato dal belga Charles Michel. Ok, quindi pesa Draghi. Ovviamente Libero dice no, solo il 12%. Comunque, quando il 20% dice che vorrebbe per lui un ruolo politico di primo piano, è sicuramente più del 2% che votava separatamente ciascuno dei partiti che adesso lo stanno sostenendo. Quindi non solo gli conviene l'alleanza, ma conviene pure appoggiarsi a Draghi, che è comunque una persona molto stimata, molto conosciuta. È una strategia interessante, vediamo se premierà. Quindi, lezione, potete anche prendere in prestito ideologi e programmi da altri che ovviamente non si candidano. Se invece si candidano, dovrebbero candidarsi con voi, ovviamente. Vediamo adesso brevemente cosa combinano destra e sinistra. Europea, la corsa nel centrodestra, Forza Italia sceglie, ora tocca a Meloni. Sul Corriere, Adriana Logroscino spiega: tra i big del governo, Tajani è il primo a sciogliere le riserve. Sarà capolista alle europee di giugno in tutte le circoscrizioni, esclusa quella che riunisce le isole, dove a guidare la lista sarà l'ex PD passata con gli azzurri, Caterina Chinnici. Un leader deve avere coraggio, spiega Tajani. Mi perdoneranno mia moglie e la mia famiglia se mi dedicherò alla campagna elettorale. Lo fanno da 30 anni, ma non sono in competizione con gli alleati. Tuttavia, le europee, per le quali le liste dovranno essere depositate entro il 1 maggio, vedranno diverse candidature bandiera ai nastri di partenza. Quindi, candidature bandiera, no, abbiamo visto prima perché è bandiera, perché poi non possono effettivamente andare al Parlamento europeo. Nel centrodestra, inevitabilmente, la più attesa è la Meloni, che sarà annunciata la decisione durante l'assemblea programmatica del partito fissato per domenica prossima a Pescara. Ma la corsa della Premier alla guida di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni è data già per certa da tempo, quindi probabilmente Meloni ne candidano in tutte le circoscrizioni alla guida di Fratelli d'Italia. Intanto sono comparsi i manifesti, li abbiamo commentati sul gruppo, li potete vedere, c'è la mia analisi. Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa. Non ancora una esplicita chiamata al voto, ma certamente una promessa. Niente candidatura diretta per Matteo Salvini. Attenzione, lui fa un'altra strategia. Perché non si candida Salvini? Ovviamente per non fare poi il paragone con la Meloni, no? Diretto. Se la Meloni si candida e prende ovviamente più voti di lui, poi dopo lui va in difficoltà. Allora è meglio che se la Meloni si candida, lui non si candidi. E infatti così ha deciso di fare. L'altro vice premier e segretario della Lega ha annunciato di non voler correre, spiazzando tutti già a gennaio. Continuo a fare il ministro, le sue parole durante una trasmissione televisiva. Poi il leader della Lega aveva lasciato cadere un candiderei però il generale Vannacci. Un'eventualità abbastanza seria, nel senso che pare proprio che poi si candidi. E Salvini dice: spero Vannacci accetti di essere candidato con noi. Mi piacerebbe un confronto tra lui e Ilaria Salis. Guardiamo proprio alle scintille. Altro innesto nelle liste leghiste, per effetto dell'intesa con l'UDC di Lorenzo Cesa, è Esther Bonafede. Sarà candidata nelle isole dietro la capolista e uscente Annalisa Tardino. Bene, invece vediamo cosa combinano nel centro-sinistra e andiamo a chiudere. E su Repubblica, Silvia Bignami spiega: Schlein punta su Bonaccini, sarà capolista nel nord-est. Oggi liste in direzione. La prima certezza per il PD in Unione Europea è Stefano Bonaccini, capolista nel nord-est alle europee. Con questo punto fermo, Elly Schlein si presenterà stamattina, ovvero domenica, alla direzione PD convocata alle 10:30 al Nazareno sulle candidature a Bruxelles, mentre ancora balla qualche casella del puzzle, soprattutto nelle posizioni minori. Il più però pare fatto, a partire dalla posizione del governatore dell'Emilia-Romagna, presidente PD. Ad annunciare la sua corsa ieri, la corsa di Bonaccini, è stata Schlein. Dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Bonaccini di guidare la lista del Nord-Est. Il suo contributo sarà un punto di forza per il PD e lo ringrazio per aver accettato. Era uno dei nodi più complicati da sciogliere, perché una volta eletto Bonaccini dovrà lasciare la guida dell'Emilia-Romagna, portando la regione, delicatissima per il centro-sinistra, alle elezioni anticipate a novembre. Per questo, all'annuncio di Schlein, segui subito un video messaggio proprio di Bonaccini. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme e io resterò sempre in Emilia Romagna. Lavorerò da lunedì mattina alla domenica sera fino a quando sarò eletto in Unione Europea in estate. Le elezioni saranno ragionevolmente in autunno e sarà una transizione ordinata. Questa è stata, dice il governatore, che inizialmente sperava di poter fare un terzo mandato nella sua regione, una scelta nata da una riflessione lunga. Sono stati 10 anni belli, faticosi e importantissimi. Giustamente Vignami ricorda, vi ricorderete, c'è stato tutto il tentativo di far passare il terzo mandato per i presidenti di regione. Ovviamente gente come Bonaccini, Zaia sarebbero stati rieletti, sono fra i più amati, i più attivi, e anche comunicativamente. Saltata questa ipotesi, dice, sai che c'è, a questo punto me ne vado in Europa, così almeno lì mi faccio altri 5 anni. Poi dopo sì, sicuramente c'è pure l'intenzione di migliorare l'Europa, eccetera, ma comunque proprio dal punto di vista, diciamo, puramente venale, ok, mettiamola così, so che molti non apprezzeranno, però signori, io sto in politica, insomma, da ormai 13 anni, mi occupo di candidature, quindi insomma, le cose diciamo un pochino le so, ok? Ottimo Bonaccini, non sto dicendo il contrario, ottimo Bonaccini, però dice, visto che non posso fare per la terza volta il presidente di regione, me ne vado in Europa. Poi, secondo me, lui avrebbe preferito restare in Emilia-Romagna, dove lavora con passione ogni giorno. Ora si apre comunque la corsa a una successione difficile in Emilia-Romagna, tanto che ieri il PD regionale ha subito convocato una riunione con i dirigenti provinciali e il responsabile organizzatore Igor Taruffi. Quindi questo sarà un altro passaggio molto importante, amiche e amici, di cui parleremo. Perché è una regione importante, dove ho piacere di lavorare spesso con i politici del posto, e quindi sicuramente sarà veramente anche un capitolo importante. Il tassello di Bonaccini comunque chiude la partita del Nord-Est. In testa alla lista col presidente è già salda la responsabile ambiente Annalisa Corrado, seguita dall'ex segretario Ima Predretti, la Gualmini. In Veneto c'è Alessandro Zan, Alessandra Moretti, e quindi questo è quello che stanno facendo nel centro-sinistra. Nel Lazio Schlein sarà seguita da Nicola Zingaretti, poi dall'uscente Camilla Lauretti, quindi da Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, menzionato prima, Alessia Morani, Dario Nardella e Matteo Ricci. Va bene, quindi adesso sapete perché vengono, vedete dei nomi un po', insomma, strani nelle liste, gente che non può andare in Europa, oppure presidenti di regione che poi invece devono andarci per forza, e vedete un po' di tutto. Questo è quanto per le elezioni europee. Bene, care amiche e cari amici, ci vediamo da subito nel gruppo Facebook per continuare a parlare di questo e in generale anche per rispondere alle vostre domande più specifiche sulle campagne elettorali, come stiamo facendo molto in questi giorni, perché siete tantissimi che state scrivendo, molti candidati e molti comunicatori. E lunedì prossimo ci vediamo qui per una nuova puntata di comunicazione politica. A maggio spero di vedervi di persona dal vivo a questi due corsi, che sono a Firenze l'11 maggio e a Bologna il 12 maggio, sabato mattina, domenica mattina. Un abbraccio a tutti, buona settimana.